Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E la preghiera di Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Eccoci ritornati. Bene, abbiamo una coincidenza favorevole tra il tempo liturgico, perché abbiamo fatto Pasqua, ci stiamo preparando all'Ascensione e alla Pentecoste ormai vicino, e nella prima parte del nostro lavoro stiamo leggendo e esaminando proprio gli articoli del Credo che parlano di Cristo, hanno parlato della sua morte e risurrezione, ed eravamo praticamente sotto Pasqua, e adesso ci preparano al tema dell'ascensione, ma parlando prima del corpo di Cristo risorto, e quindi in qualche modo anche i temi cosiddetti escatologici, quelli che sarà la condizione anche di noi risorti. Per quanto sappiamo poche cose, sappiamo quello che la Scrittura ci ha rivelato, soprattutto che il Signore ci ha rivelato e che ha fatto vedere anche attraverso di sé, attraverso il suo corpo risorto. E quindi, come dire, sono temi che hanno un fascino, hanno il fascino da un lato anche un po' il timore degli ultimi tempi, perché bisogna poi parlare anche degli ultimi tempi, la famosa coscienza escatologica del cristiano che è stata richiamata poi anche dal Concilio e nella Lumen Gentium, è qualcosa che fa parte della vigilanza suggerita dal Vangelo, insomma da Gesù nel Vangelo. E poi anche la legittima curiosità e il desiderio di intravedere qualcosa di quello che sarà il nostro destino finale, per il quale siamo fatti, perché qui tutto è transitorio. Molte cose sono belle, perché la realtà è bellissima, molte cose sono segnate, eccola Luciana, molte cose sono segnate dalla prova e dal dolore e c'è un'attesa di una pienezza e di un compimento che fa parte della nostra natura di esseri umani. Quindi, bene, detto questo, possiamo prendere nella parte del Catechismo che riguarda il Credo, siamo arrivati al numero 130 del compendio. Come al solito, leggiamo quello che dice il testo, poi cerchiamo di fare qualche riflessione. E dopo un po', quando avremo fatto una certa quantità di numeri, ci fermeremo per discutere, come al solito, domandare quello che sarà utile. Allora, il numero 130 pone questa domanda: in che modo la risurrezione è opera della Santissima Trinità? E questa è una domanda che è importante e interessante e ha fatto anche riflettere nel corso dei secoli, perché, come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, noi, Dio, per quello che lo possiamo indagare, studiare, cercare di conoscere con la ragione, lo vediamo come un principio fondante esclusivamente unico. A parte le religioni pagane più rudimentali che ammettevano più principi, ma chi ha ragionato, filosofi, scienziati, hanno capito che il fondamento, se c'è, è unico. Perché se fossero più di uno, l'uno sarebbe inevitabilmente dipendente da quell'altro. Non potrebbero esserci più fondamenti indipendenti di tutto. Per essere di tutto, il fondamento deve essere unico. E quindi questo fondamento, che si chiama normalmente Dio, si presenta alla ragione, visto dall'esterno, diciamo così, come perfettamente uno. Al tempo stesso, la rivelazione attraverso Gesù, attraverso quello che il Signore ha insegnato e che non avremmo potuto mai raggiungere con la sola ragione, ci dice che Dio è uno in tre persone. E quindi Dio visto dall'interno, per dire così in maniera grossolana, così come lo può vedere il Verbo incarnato, che è parte integrante, è Dio lui stesso, nella sua unicità vede tre relazioni, una detta di paternità da lui stesso, lui parla del padre, l'altra detta di figliolanza perché è lui stesso che si qualifica come figlio, e lo spirito che è la relazione di amore che c'è tra il padre e il figlio, che ha la consistenza della sostanza, dell'essenza di Dio stesso, è una persona. E quindi sono distinte come relazioni, ma sono perfettamente uguali come nature, e più di così non ci è stato detto, anche se molta riflessione è stata fatta proprio sulle parole del Vangelo di Gesù. Allora, in che modo la risurrezione è opera della Santissima Trinità? In che senso le tre persone e non solo il Dio nella sua unità entra in gioco? E la risposta che viene data, che è basata sulla rivelazione, quindi sugli insegnamenti di Gesù stesso e sulla tradizione, su ciò che si è cercato di capire nel corso dei secoli, ci dice che la risurrezione di Cristo, sto leggendo, è un'opera trascendente di Dio. Trascendente vuol dire che non la spieghi guardando solo il cosmo, studiando solo le leggi del mondo. Devi far riferimento a qualcosa che è più grande del mondo creato stesso, e quindi come tale è anche di una natura superiore, non è confondibile. Quindi qui ci allontaniamo da tutte le tradizioni dell'estremo oriente panteiste, che vedono la divinità come una specie di vaporizzazione nel cosmo. No, è qualcosa che va oltre. Perfino i matematici, sappiamo, arrivano a dimostrare che se c'è un fondamento, questo deve essere di una struttura, di una natura diversa, per quanto analoga a ciò di cui è fondamento. Le tre persone agiscono insieme, leggo ancora, secondo ciò che è loro proprio. Quindi le tre persone agiscono insieme, ma a ciascuna di esse si può attribuire qualche caratteristica che le individua nella loro identità, diciamo così. Il Padre manifesta la sua potenza, è la potenza del Padre che fa risorgere il corpo di Cristo. Il Padre è il principio, il Padre è ciò che è considerato come principio originante. Naturalmente la parola Padre qui è usata da Gesù stesso in maniera analogica da come la intendiamo noi. La figura del Padre, anche nella natura delle cose, è un principio che scatena l'attivarsi di una esistenza, di una vita. E quindi manifesta la sua potenza. Il Figlio riprende, e questa è una parola che usa Gesù stesso nel Vangelo, riprende la vita che ha liberamente offerto, riunendo la sua anima e il suo corpo. La virtù divina del Verbo è essa stessa in azione per far risorgere il corpo, quindi non è solo il Padre, ma è Dio nella sua unità. In particolare il Padre opera, al Padre si attribuisce, se vogliamo così dire, la potenza, l'onnipotenza, il principio originante di tutto. Il Figlio ha offerto la sua vita e la riprende, è lo stesso Gesù che lo dice nel Vangelo. La vita che ha liberamente offerto, qui è Giovanni 10,17, usa proprio questa espressione, riunendo la sua anima e il suo corpo, che lo Spirito vivifica e glorifica. È Gesù stesso che dice è lo Spirito che dà la vita, no? E quindi è il soffio vitale, se vogliamo vederlo anche attraverso l'Antico Testamento, la Genesi, e glorifica. La gloria è la bellezza, è la verità e il bene che si offrono come esperienza di bellezza. Di fronte alla gloria si rimane incantati, no? Quando si vede una cattedrale, un'opera d'arte, si ha il senso della gloria. Queste cattedrali gotiche altissime danno il senso della gloria. Bene, un po' di spiegazione, di commento. La Trinità è un solo Dio in tre persone, l'abbiamo detto, che agisce come uno nei confronti di tutto ciò che è creato. E questo è Dio come lo vediamo noi in azione, un principio perfettamente uno. I medievali dicevano Dio visto dall'esterno, ad extra, no? È chiaro, le parole hanno dei limiti, però sono sufficienti a dare un'idea. Il corpo di Cristo, in quanto dotato di una vera natura umana, è una creatura. La persona del Verbo no, è Dio ed è increato, ma il corpo è un corpo umano vero, qualunque, quindi pur con tutte le caratteristiche straordinarie, però è una creatura. Gesù prendendo il corpo, Cristo prendendo il corpo, il Verbo assumendo il corpo dell'uomo Gesù, assume un corpo creato, come ogni altro corpo umano. Però è unito al Verbo che ha assunto anche la natura umana nella sua persona divina. Ecco, il tempo storico riguarda la vita terrena di Gesù, ma non la sua vita intratrinitaria nel Verbo. In Dio, nella Trinità, tutto è presente in un unico atto, che è l'atto con cui Dio è Dio, con cui Dio esiste. Non c'è scorrere del tempo. Mentre nella vita storica di Gesù uomo, sì, e quindi c'è un concepimento, una nascita, una vita nascosta, una vita pubblica, la passione, la morte e la risurrezione. A ciascuna delle tre persone della Trinità nei Vangeli viene attribuita un'operazione che le è propria all'interno della Trinità stessa. Ma è Gesù che rivela quello che si può dire vedendo le cose dall'interno, perché siccome la persona di Gesù è la persona del Verbo, vede la Trinità non solo come la vediamo noi dall'esterno, un tutt'uno, ma la vede nella diversificazione delle tre relazioni. Certo, è misterioso questo, però è lui stesso che ce l'ha raccontato in qualche modo, per rendercelo accessibile nei limiti delle nostre capacità ricettive. Allora, appunto, il Padre manifesta la sua potenza, e questo è documentato dal Vangelo, per esempio il Vangelo di Matteo, una voce dal cielo che disse: questo è il figlio mio prediletto del quale mi sono compiaciuto. È questa voce potente che è riferita al Padre. Il Figlio, dice il numero che abbiamo letto, riprende la vita che ha liberamente offerto, riunendo la sua anima e il suo corpo. E qui si fa riferimento alla frase in cui Gesù dice: io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni. Vita che lo Spirito vivifica e glorifica. E qui ancora il Vangelo di Giovanni ci dice: è lo Spirito che dà la vita. Ecco, basandosi su queste espressioni usate da Gesù e riportate nei Vangeli, la riflessione della Chiesa è arrivata a mettere a fuoco le cose che abbiamo letto. Difficile dire di più, però il Signore ci ha comunicato, rivelato ciò che ha ritenuto necessario e opportuno per la nostra intelligenza, per la nostra anche affettività, per la nostra conoscenza, per la nostra salvezza, per sapere decidere quello che si deve fare, e il resto, quello che non era ritenuto necessario in questa vita, non ci è stato ancora detto. Ci sarà anche la sorpresa quando sarà il momento nell'aldilà. Quanti santi, a cominciare da San Tommaso, hanno avuto delle esperienze mistiche, delle visioni dell'aldilà, e sono tornati indietro dicendo: ma quello che avevo capito io fino adesso è niente, no? San Tommaso dice: bruciate tutto quello che ho scritto perché è tutta paglia. E naturalmente non gli hanno dato retta, per fortuna, perché noi che non abbiamo avuto le stesse esperienze mistiche, attraverso le cose che lui ha scritto e ci ha lasciato, siamo aiutati un bel po', quindi. Ecco, passiamo al 131, usiamo sempre lo stesso metodo di fare qualche numero uno dopo l'altro, il quale si chiede quali sono il senso e la portata salvifica della risurrezione. Dopo aver detto la risurrezione in rapporto a Dio, che la mette in opera, la risurrezione di Cristo, ci chiediamo cosa succede in rapporto a noi, quali sono il senso e la portata per noi. Dobbiamo dare spessore alla parola salvezza, portata salvifica. Normalmente in una visione scarnificata del cristianesimo, che è quella che più o meno si è sentito dire, in cui il cristianesimo che cos'è per la maggioranza della gente che ancora ci crede? Quelli che non ci credono non sanno neanche cos'è, ma per la maggioranza delle persone che ci crede, che cos'è? È una sorta di appendice facoltativa e magari un po' decorativa che dice delle cose difficili da capire. E vabbè, una volta che sono andato a messa, che non ho fatto delle robe proprio mostruose, sono a posto e tanti saluti, poi la vita va avanti da sola in altro modo. No, qua si parla di una portata salvifica della risurrezione. Allora bisogna cercare di capire salvezza da che cosa. Certo, abbiamo parlato del peccato originale in tutte le salse, ma è facile che sfugga il cuore della questione, perché non siamo più abituati a... Allora, leggiamo e poi riflettiamo. Qual è il senso e la portata salvifica della risurrezione? La risurrezione è il culmine dell'incarnazione. Essa conferma la divinità di Cristo, come pure tutto ciò che egli ha fatto e insegnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore. Inoltre, il risorto vincitore del peccato e della morte è il principio della nostra giustificazione e della nostra risurrezione. Fin d'ora ci procura la grazia dell'adozione filiale, che è reale partecipazione alla sua vita di figlio unigenito. Poi, alla fine dei tempi, egli risusciterà il nostro corpo. È un concentrato. Detto così, uno lo legge, passa liscio come l'acqua e trattiene poco, se non ci si ferma a riflettere un po'. Ma anche questo numero è dedicato alla resurrezione di Gesù Cristo. Però più vista da noi che non vista dall'interno della Trinità. Va bene, c'è la resurrezione, noi cosa ce ne facciamo? Esso precisa, oltre a quanto già detto nei numeri immediatamente precedenti, primo, che la risurrezione è il culmine dell'incarnazione, sono parole che abbiamo appena letto del testo. Potremmo dire così: essa è lo scopo finale di tutto il piano della salvezza ed è il motivo principale dell'incarnazione, in quanto è la riprova che conferma la divinità di Cristo. Nessun uomo può risorgere dai morti e per di più con un corpo dalle proprietà soprannaturali, straordinarie, se non è Dio. Il corpo del risorto che si manifesta in una forma gloriosa, con dei poteri straordinari, entra nel cenacolo a porte chiuse, eppure è un corpo normale da un certo punto di vista, perché si fa toccare, si fa offrire da mangiare, eppure ha qualche cosa che noi non abbiamo. Ha un possesso da parte dello spirito, dell'anima, che è tornato perfetto. Mentre noi abbiamo un controllo limitato delle nostre possibilità, abbiamo un dominio solo parzialmente controllabile delle nostre passioni, possiamo fare cose sregolate se non ci discipliniamo. Il corpo del risorto invece è perfettamente obbediente all'anima, è perfettamente obbediente alla natura spirituale della persona. È quello che ci auguriamo anche per noi, perché è quello che doveva essere anche in natura prima della rottura del peccato originale. Anzi, qui è di più ancora di quello che era all'origine. Noi abbiamo bisogno che ci venga restituito questa pienezza di possesso di noi stessi e addirittura questo potenziamento della nostra natura. La parola salvezza indica proprio questo, la restituzione di quella perfetta armonia in noi tra l'anima razionale, intelligenza, volontà e quindi l'esercizio della libertà e il controllo del nostro corpo, anche l'eliminazione del dolore fisico, il superamento di tutti i condizionamenti che abbiamo. In questo senso qui si dice la resurrezione è il culmine dell'incarnazione, perché il Verbo ha preso in sé l'uomo che doveva essere rigenerato, ricostruito, e attraverso la passione, morte e resurrezione ha restituito la possibilità di accedere a questa integrità della natura umana che è stata compromessa. Poi, numero due, è il principio della nostra giustificazione. Ecco, questo è importante perché normalmente la giustificazione non si capisce che cos'è. Va bene, banalmente è quella che gli studenti presentano o presentavano, adesso ormai non so cosa succede nelle scuole, ma si presentava una giustificazione quando uno era assente e quindi era qualcosa che ti diceva guarda sei a posto, sei in regola. Ma giustificazione per un cristiano cosa vuol dire? Qui si introduce il termine giustificazione, che sta a significare che quello che ha fatto Cristo, la redenzione, consiste nella riparazione di quella giustizia originale che è venuta meno nel rapporto tra l'umanità e Dio creatore. L'abbiamo detto 50 volte, ma vale sempre la pena ripeterlo. Perché le cose al mondo non funzionano? Perché il mondo è messo così male come è messo adesso, ma anche in altri tempi, anche se adesso in maniera particolarmente acuta? Perché la gente si ammazza in casa, in famiglia sempre di più e va in giro a sparare a scuola o nei posti pubblici? Ne sentiamo più di una al giorno. Perché uno ammazza la moglie, il marito o la compagna o quel diavolo che volete o ammazza se stesso? Perché c'è una corruzione spaventosa dal punto di vista del denaro, dal punto di vista delle sregolatezze di tutti i tipi? Perché la gente si droga? Perché c'è il male sostanzialmente? Perché liberamente l'umanità ha voluto rifiutare una modalità giusta del proprio rapporto con Dio. Questa è la giustizia con Dio creatore. È stato rifiutato il giusto modo di stare davanti a Dio creatore. L'umanità, descritta, simboleggiata, se vogliamo, nella scrittura da Adamo ed Eva, dai progenitori, i dettagli storici non li conosciamo, però quello che sappiamo è che l'umanità nella sua totalità, fin dalle origini, su suggerimento di chi l'aveva preceduta, che è il demonio, che sono gli angeli che hanno fatto per noi, alcuni degli angeli per noi, prima di noi questa scelta, ha deciso davanti a Dio creatore di dire non abbiamo bisogno di te, facciamo di testa nostra, ci diamo noi le leggi e le regole per gestire la nostra vita. Il problema è che la rottura di questa giustizia, di questo giusto modo di rapportarsi con Dio creatore, ha creato l'ingiustizia, ha creato la situazione di natura danneggiata dell'uomo stesso e con una ricaduta poi nei rapporti su tutte le cose, una ricaduta anche cosmica, per cui ci sono disgrazie, inondazioni, come adesso in Romagna, o terremoti, o tutti i guai del mondo. È la rottura del giusto modo di rapporto con Dio creatore. Questo è ciò che è il peccato originale. Non è la favoletta, è la constatazione del fatto che è stato interrotto il modo giusto di stare davanti a Dio creatore. E se ne pagano tutte le conseguenze. Io ho fatto spesso l'esempio del tizio che sta annaffiando il prato e a un certo punto stacca il tubo dell'acqua dal rubinetto e l'acqua non arriva più. E non te la puoi prendere col tubo o con l'acqua, te la devi prendere con te stesso che hai staccato il giusto raccordo con la sorgente dell'acqua e quindi l'acqua non c'è. Ecco, questa è la perdita della giustizia, questo è il modo sensato di concepire il peccato originale, che è l'unico modo per spiegare la storia dell'umanità. Perché non se ne parla più e non se ne parla mai? Non se ne parla più, non se ne parla mai perché ci si è talmente convinti del fatto che sia secondario il rapporto con Dio creatore che si va avanti come se a riparare il danno dovessimo essere solo noi. Non ci riesci se il raccordo non viene ricostruito da chi ha la potenza infinita per poterlo fare, che è solo Dio, e al tempo stesso deve essere anche un uomo, perché è l'uomo che è il soggetto dell'errore, del male, del peccato, della rottura. E di fronte a Dio creatore diceva, faccio da me, non ho bisogno di te. Tu, umanità, che hai infranto tutto questo, sei tenuta a riparare, ma siccome non ce la fai, devi essere un uomo e devi essere anche Dio, devi essere onnipotente come Dio per avere la potenza per riparare e devi essere l'uomo perché sei tu che hai il torto da riparare. Ecco perché l'incarnazione, perché il Salvatore è uno e deve essere uomo e Dio al tempo stesso. Quanto ci hanno riflettuto prima di arrivarci a capirlo, I padri, poi i teologi medievali, Agostino, Tommaso e tutti gli altri. L'abbiamo ripetuto, ma io lo ripeterò sempre perché questo non ve lo dirà mai nessuno, o quasi. Oggi non si dice più in chiesa, non si dice più da nessuna parte. Ed è il cuore del cristianesimo. Senza questo il cristianesimo è una favoletta da stupidi. Ecco, la parola giustificazione vuol dire questo: ricostruzione dell'accesso alla giustizia originale, al giusto modo di rapporto con Dio creatore. Se si capisce questo, si capisce il cristianesimo, altrimenti rimane una roba così. Il termine giustificazione sta a significare che la redenzione consiste nella riparazione della giustizia originale, venuta meno nel rapporto tra l'umanità e Dio creatore. Siamo giustificati. San Paolo parla spesso della giustificazione, no? E nessuno capisce cosa vuol dire. Resi nuovamente giusti nel rapporto verso Dio creatore. In Cristo, dalla grazia alla nostra libera volontà, è offerta la possibilità di obbedire a questa nuova legge della restituzione gratuita della grazia o di rifiutarla. Non è automatico. Tu puoi continuare a rifiutarlo, l'accesso alla giustizia. Ti è data una seconda possibilità, se la vuoi, hai accesso al giusto rapporto di Dio creatore e puoi vivere una vita umanamente costruttiva, diciamo santa se vogliamo usare la parola cristiana, ma anche questa è una parola che è stata svuotata. Cosa vuol dire santa? Vuol dire giustamente impostata, giustamente spesa, giustamente costruita, con un senso. Infine, dalla resurrezione di Cristo deriva anche la nostra risurrezione dopo la morte, in vista del giudizio finale, del quale si parla poi nell'ultimo articolo del Credo. Qual è l'ultima tappa di questo accesso di ricostruzione della giustizia? È la nostra risurrezione, la risurrezione del nostro corpo al momento del giudizio e quando tutto questo nel piano di Dio dovrà accadere. Ecco, spero che questo rimanga perché perché è il cuore di tutto, ecco. Altrimenti il cristianesimo è una bella cosa, una bella favoletta per devoti, ma rimane facoltativo, mentre invece qui non c'è niente di facoltativo. È indispensabile tutto questo. 132, abbiate pazienza ancora un po'. Qui si parla di un passo ulteriore, si parla dell'ascensione di Cristo. Stiamo percorrendo il credo e siamo partiti dalla creazione, poi l'incarnazione, poi la vita di Gesù, la passione, morte, la risurrezione, e adesso c'è rimasta l'ascensione e poi si parlerà dello Spirito Santo e della Chiesa. Che cosa rappresenta l'ascensione? Numero 132. Dopo 40 giorni da quando si era mostrato agli apostoli sotto i tratti di un'umanità ordinaria e straordinaria al tempo stesso, che velavano la sua gloria di risorto, Cristo sale al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore che regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro favore presso il Padre. E ci manda il suo spirito, ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un posto. Commentiamo un attimo. Questo numero commenta l'articolo di fede dell'ascensione del Signore al cielo, che c'è nel credo. È un avvenimento che viene descritto per come è stato visto dai presenti. Sia i Vangeli che gli Atti degli Apostoli lo descrivono verosimilmente per come l'hanno visto, per come hanno assistito a questo. Non sappiamo altro che questo, quindi o lo prendiamo così com'è, o altrimenti possiamo fare delle esegesi anche alternative, ma nella sostanza tutto questo deve rimanere. Un avvenimento che viene descritto per come è stato visto dai presenti, sia nel Vangelo di Luca, dove si dice si staccò da loro e fu portato verso il cielo, 24:51, che negli Atti degli Apostoli fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo, Atti 1:9. Ma è l'ultima prova della sua divinità, dello stato glorificato del suo corpo di uomo, che è dotato di un potere che noi non abbiamo. Anticipazione però della nostra partecipazione sia spirituale che corporea alla sua gloria. È il mistero della vita di Gesù che anticipa la venuta dello Spirito Santo, che egli ha promesso di inviare dopo la sua salita al cielo. E dice il capitolo 16 di Giovanni, in questo proposito, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. Qui si potrebbero aggiungere tante altre cose, adesso non voglio andare troppo per le lunghe, ma l'ascensione è, al di là dei dettagli storici, non abbiamo altro che la testimonianza di quelli che l'hanno vista, a cui sono assistita. Segna però un passaggio importante, il passaggio dalla modalità di presenza di Cristo nella storia di tipo individuale a una modalità di tipo universale. Finché era solo l'uomo Gesù presente in un luogo ben preciso, poteva essere solo a Nazareth, poteva essere solo a Gerusalemme, poteva essere solo in una piccola regione della Palestina, di Israele, dove si poteva muovere. Dopo la sua ascensione, con l'invio dello Spirito Santo e con il diffondersi della Chiesa, la presenza di Cristo non solamente come il Dio creatore, ma presente con una fisicità che è quella simile al suo corpo, dopo saranno i sacramenti ad aiutarci in questo senso, diventa universale. Cristo è presente realmente in qualunque parte del mondo, sacramentalmente, dove c'è l'Eucaristia. Agisce dove vengono celebrati i sacramenti, e se si andasse a dire la messa sulla Luna e su Marte, si renderebbe presente sacramentalmente anche lì. La presenza diventa, attraverso, dopo l'ascensione, attraverso la Chiesa e i sacramenti, tende a estendersi, a diventare geograficamente universale. E quindi è un distacco, in un certo senso, fisico, ma apparente nella realtà. Ci sono tante pagine belle anche di autori che descrivono tutto questo in maniera anche poetica e romantica. Passiamo agli ultimi numeri per oggi. Il 133 risponde alla domanda: come regna ora il Signore Gesù? Nel Vangelo Gesù parla più volte del suo regno. Dice che è un regno che non è un regno di questo mondo, al tempo stesso è anche regno sulla creazione, è anche regno sul mondo. Il numero 103 risponde in questo modo: Signore del cosmo e della storia, espressione che si trova nel Redemptoris di Giovanni Paolo II, ma che è ripresa poi anche dai testi del Concilio. Signore del cosmo e della storia, capo della sua Chiesa, Cristo glorificato permane misteriosamente sulla terra, dove il suo regno è già presente come germe e inizio nella Chiesa. Un giorno ritornerà glorioso, ma non ne conosciamo il tempo. Per questo viviamo nella vigilanza, pregando: vieni Signore Gesù, secondo le parole dell'Apocalisse. Ecco, questo numero è dedicato alla signoria regale di Cristo su tutto ciò che esiste. La liturgia rimarca questa espressione di regalità di Cristo nella solennità di Cristo Re, in particolar modo, che conclude le domeniche dell'anno liturgico, prima del nuovo tempo di Avvento. Cristo è, da un lato, Signore del cosmo e della storia, intendendo con questo il mondo materiale, il cosmo, nella sua esistenza, nel suo divenire, e la storia è il divenire della vita del mondo, del cosmo, dinanzi a Dio e alla conoscenza delle creature intelligenti, angeli e uomini, presente nel creato come causa efficiente ed esemplare dell'essere e del divenire. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Cristo Dio è presente come Signore del cosmo e della storia, in quanto il cosmo e della storia sono sostenuti nell'esistenza da Dio creatore, e Cristo, in quanto è Dio con il Padre e il Figlio nella Trinità, e la Trinità agisce come un unico Dio creatore, è ciò che garantisce che le cose esistono. Quindi è Signore del cosmo anche come creatore, oltre che come Redentore, ricostruttore della giustizia originale. Se non ci fosse l'azione causale, ecco perché parla qui di causa efficiente, che tiene in esistenza le cose, tutto svanirebbe nel nulla. Ma non è solo causa efficiente, è anche causa esemplare. Un esemplare è un modello, è un qualche cosa a immagine del quale tu fai un'opera d'arte, no? Quando hai il modello o la modella e dipingi o scolpisci, ecco che l'artista si basa su quel modello e cerca in qualche modo di riprodurlo. Il cosmo e, in particolare, le creature intelligenti e in particolare gli uomini sono costruiti sul modello di Cristo, e la nostra umanità è costruita sul modello, sull'esemplare dell'umanità di Cristo. E quest'idea di clausa esemplare, che è molto frequente nell'Oriente, nella teologia orientale, greca, russa, eccetera, le icone sono questa idea di causa esemplare tradotta in raffigurazione artistica. Quindi è come in qualche modo che noi, pur nella nostra circoscrittività, fossimo una rappresentazione, costruiti sull'esemplare. Questo è anche importante perché nel Vangelo di Giovanni, quando all'inizio, nel prologo, si parla del Verbo a modello del quale tutte le cose sono state create. In particolare la nostra umanità è a modello dell'umanità di Cristo, che è già iscritta, presente, in qualche modo nella Trinità, nel Verbo, in quella unione della natura umana alla natura divina, in quella unione ipostatica in cui l'umanità di Cristo fa da modello esemplare di quello che poi è la creazione dell'uomo, della nostra natura umana. Poi è il capo della sua Chiesa. La Chiesa, perché è importante la Chiesa? Non mica un'organizzazione politica come si sta cercando di farla passare adesso, o puramente materiale, sociale, o di attività caritative. Quelle sono conseguenze, ma il punto originante è che la Chiesa è il luogo della sua presenza reale. Dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma una presenza che è soprattutto reale perché è sacramentale nell'Eucaristia. L'Eucaristia è realmente il corpo di Cristo. Poi quando parliamo dei sacramenti spiegheremo meglio in che modo lo è, ma è una presenza che non è solo simbolica, è una presenza che non è solo di sentimento, che non è solo di devozione, che non è solo interiore, che non è solo soggettiva, ma è una presenza materializzata nella trasformazione del pane e del vino. Nell'Eucaristia, in questo senso si parla di presenza sacramentale, la presenza è reale, nascosta finché si vuole, ma reale. Nella comunione, poi è nella comunione tra i credenti, qui è una presenza di carattere più sociale e meno evidente, però è sempre ad analogia della somiglianza dell'Eucaristia in qualche modo. La comunione dei credenti era la Chiesa era paragonata come un pane, no? È proprio per dare l'idea della somiglianza con l'Eucaristia, di un pane che viene impastato con lievito della parola di Dio, della presenza del Signore, che cresce in questa lievitazione. Qui le immagini sono tutte prese dalle parabole di Gesù, ovviamente, no? E poi Sant'Agostino dirà che viene cotta dal fuoco, un pane che viene cotto dal fuoco dello Spirito, in qualche maniera, in maniera che diventi anche fragrante, profumato, il buon profumo di Cristo. Cioè ci sono tutte queste immagini che però aiutano in qualche modo, oltre a essere letterariamente belle. Ecco, inizio del suo regno, il regno di Dio è in mezzo a voi, dirà Luca al capitolo 17:21, proprio per dare un'idea, è Gesù stesso che, parlando del regno di Dio, dice: ma dov'è sto regno di Dio? Dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. Cioè, come dire, io sono già qui presente e ci rimarrò anche quando non mi vedete più. E rimango con voi fino alla fine dei secoli, fino alla fine dei tempi. Ecco, infine viene enunciato l'articolo di fede secondo il quale Cristo un giorno ritornerà glorioso. Questa è proprio l'escatologia, la fine dei tempi e il ritorno glorioso di Cristo, fondandosi su quanto egli stesso ha detto nei Vangeli. Sono le profezie che Gesù stesso ha fatto riguardo al destino del cosmo, del mondo. Vangeli, Atti degli Apostoli documenteranno questo Gesù che è stato tra voi assunto fino in cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Non sappiamo altro, non ci è detto altro, però è già sufficiente per dire che c'è da prepararsi, non c'è da vivere lasciando scorrere la vita a caso. L'invito a vigilare, a essere sempre pronti e anzi addirittura ad augurarsi che venga presto, anche perché siamo stufi di un mondo messo così male, per colpa di chi lo vuole mettere male, insomma, ognuno di noi fa la sua parte, ma c'è chi la fa anche più grossa di noi, cioè a un certo punto sarà pur ora così come nell'Antico Testamento, quando si parla di Abramo, eccetera, questi che arrivano a un'età avanzatissima e dice morì sazio di giorni, perché insomma non gli bastava la vita, bisognava fare un passo in più. Ecco, questi ultimi numeri del capitolo sono dedicati proprio a questo giudizio finale, sono gli ultimi articoli del Credo, no? Sugli uomini e sulla storia, noto anche come giudizio universale. Si sta trattando dei cosiddetti novissimi, come si chiamavano una volta nel Vangelo. Novissimi, adesso ci suona come una parola tecnica strana, ma quando è che una cosa è nuova? Novus in latino, ma anche in Italia, quando è che una cosa è nuova? Quando è l'ultima che arriva in ordine di tempo? Le ultime notizie sono quelle nuove, altrimenti sono quelle di ieri. Per cui dire novissimi, cioè i nuovissimi, vuol dire le ultime realtà, perché sono quelle che in ordine di tempo arrivano per ultime, quindi le notizie più fresche sono le ultime, sono le nuovissime. In questo senso va inteso il novus latino, che sta per ultimo, l'ultimo arrivato, il più recente, e come tale nuovissimo per chi lo sta vivendo. E i nuovissimi, morte, risurrezione, inferno e paradiso, sono le indicazioni degli atti estremi della storia, la morte, dell'atto estremo personale della condizione terrena, la risurrezione è ciò che Cristo ha scatenato, ha messo in atto, cominciando da se stesso, ma destinandolo poi a tutti noi. Inferno e paradiso, l'inferno, se tu rifiuti tutto questo, ci sei già in qualche modo all'inferno, perché la vita non è fatta per reggersi su questo rifiuto, ma è fatta per reggersi sul giusto modo di rapporto con Dio Creatore, con Cristo Redentore. E questo diventa il paradiso, cioè quella beatitudine, quella felicità, quella condizione per la quale ci sentiamo fatti. Noi ci sentiamo immortali, anche se dobbiamo morire, noi interiormente ci sentiamo fatti per esistere eternamente. Lo si vede dal fatto che uno normalmente alla morte non ci pensa, no? Si comporta come se dovesse vivere sempre, distinto. Ma è un istinto anche sano, da un punto di vista è malsano se trascuri la realtà delle condizioni in cui ci troviamo, ma è sano perché come desiderio, il desiderio dell'eternità è il desiderio di stare sempre nella pienezza della vita, di stare sempre davanti a Dio. Vabbè, adesso qui ci si potrebbe dilungare, ma ci siamo già capiti. Ultimo, 135, per oggi ultimo. Come Cristo giudicherà vivi e morti. E qui si parla del giudizio. E questo numero ci dice: Cristo giudicherà con il potere che ha acquisito come Redentore del mondo, venuto a salvare gli uomini. I segreti dei cuori saranno svelati, come pure la condotta di ciascuno verso Dio e verso il prossimo. Ogni uomo sarà colmato di vita o dannato per l'eternità, a seconda delle sue opere. Così si realizzerà la pienezza di Cristo, nella quale Dio sarà tutto in tutti. E sono tutte citazioni brevi da San Paolo. Allora, cerchiamo anche qui di... se leggi il problema del catechismo, del compendio, è che è un compendio che in poche parole ti concentra tutto e uno può leggersele e lasciarsele scappare via e non trattenere niente. Bisogna avere la pazienza di lavorarci un po' sopra. Il giudizio viene profetizzato nella scrittura come evento finale, preceduto da uno sconvolgimento cosmico di questo mondo che passa, del quale nulla sappiamo, né quanto al modo in cui avverrà, né quanto al momento in cui avverrà. Non sapete né il giorno né l'ora, dice Gesù nel Vangelo. E non ci è stato detto perché è meglio così, perché se noi lo sapessimo impazziremmo probabilmente. E poi perché occorre essere sempre pronti, anche perché ognuno ha il suo giorno e la sua ora, al di là di quello che è la finale di tutta la storia intera. Coinciderà con la seconda venuta di Cristo, una venuta gloriosa da vincitore, dopo quella di condannato che ha assunto su di sé la condanna per la colpa originale al posto dell'umanità, la famosa sostituzione vicaria. Abbiamo già detto di queste cose parlando della passione, morte e risurrezione, non sto a ripetermi, basta andare a riprendere i testi o le registrazioni e lì si ritrova quanto abbiamo già detto. Gesù stesso descrive sotto forma parabolica, di parabola, il giudizio, la famosa scena delle pecore e dei capri. Adesso è diventato di moda tradurre le capre, ma si è sempre detto i capri, comunque non ha importanza. È un omaggio alle quote rosa, non lo so. Gesù stesso descrive sotto forma parabolica il giudizio che separerà chi lo ha seguito, simboleggiate dalle pecore in quell'immagine del Vangelo di Matteo al capitolo 25, da chi lo ha rifiutato, i capri o capre che siano, definendoli definitivamente, eternamente, la condizione in conseguenza della scelta fatta. A un certo punto tu hai scelto, ti è stata data la seconda possibilità nell'arco di tutta la vita di correggere, di pentirti o di pervertirti quello che vuoi, mentre gli angeli hanno avuto bisogno di un atto solo perché hanno un'intelligenza così potente e una libertà così e una volontà così, così efficace e una coscienza della loro libertà così da che in un atto solo hanno deciso di tutta l'eternità, non avevano bisogno di 70, 80 anni, 90 anni di vita. Noi invece abbiamo bisogno di anni di vita normalmente. E quindi a questo punto ti è stato detto tutto, hai avuto la possibilità di fare i conti con tutto, naturalmente Dio ti aiuterà in proporzione a quello che tu hai conosciuto, alla consapevolezza che ha, ne terrà conto, ma a un certo punto si decide per sempre. Anche perché in una condizione di eternità c'è una stabilità, così come Dio è stabile e tutto coincide col suo atto di esistere, anche noi a un certo punto avremo una stabilità. Se lo vuoi, hai la possibilità di contemplare Dio, di essere la sua presenza, di vivere la bellezza e la beatitudine di ciò per cui sei stato fatto. Se lo vuoi rifiutare, hai diritto di farlo. Uno ha diritto di andare all'inferno. Questo è il massimo rispetto della libertà che Dio ti può offrire. Dio ti tratta quasi da pari a pari. Ti lascia libero, perché senza libertà non c'è amore, non c'è soddisfazione. Tu hai diritto di decidere del tuo destino eterno. È terribile, ma è così. Non sei abbandonato, non sei solo, hai tutte le grazie e tutti gli aiuti possibili per poter liberamente, coscientemente decidere. Il carattere enigmatico e misterioso di questo giudizio serve anche a richiedere un atteggiamento di estrema vigilanza nella vita terrena, essendoci in gioco la condizione eterna di ciascuno. Gesù lo dice, state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Luca 21, 34. Io vi do tutti gli aiuti possibili. Poi sta a voi. La tradizione della Chiesa, fondandosi sulle scritture, considera l'esistenza di due modalità di giudizio. Un giudizio individuale che riguarda il singolo immediatamente dopo la sua morte e il giudizio universale che riguarda tutti gli uomini alla fine dei tempi, il famoso giudizio che ricapitola la storia e ricapitola tutta la situazione del creato, del cosmo. Non ha ovviamente molto senso metterli in un ordine sequenziale in termini del nostro conteggio degli anni del tempo. Non possiamo dire il giudizio universale sarà 3.000 anni dopo quello individuale, cioè a parte che ognuno muore in una data diversa, ma la nostra cronologia è relativa al nostro cosmo, questo ce lo dice anche la fisica, ormai da Einstein in poi, quindi la sequenza in termini quantitativi non ha molto senso farla. Questi sono relativi ai nostri sistemi di riferimento terrestri. Tuttavia, il fatto che c'è un giudizio individuale per ciascuno è indispensabile che ci sia, perché ognuno ha la sua responsabilità davanti a Dio, ha il suo modo di esercitare la libertà che gli è stata data. Ha fatto scelte e comportamenti di natura diversa, gli uni diversi dagli altri. E poi c'è un giudizio universale che riguarda l'umanità nella sua totalità, che riguarda il cosmo nella sua totalità. Ed è quello in cui verrà manifestata la gloria di Dio, il ritorno di Cristo e la ricapitolazione della storia. Qui abbiamo descrizioni nell'Apocalisse, per quanto simboliche, molto potenti, molto anche efficaci, no? Viene descritta come la condizione di una Chiesa glorificata, di un mondo che finalmente è davanti a Dio nella sua gloria, nella sua bellezza. Non ci è stato dato di sapere di più di quanto il Signore non ha ritenuto di dirci, ma ci ha detto tutto ciò che è sufficiente per decidere, ci ha detto anche qualcosa di più, perché ci sono anche tante cose, come dire, nella scrittura che sembrano regali gratuiti, come le fioriture di un prato ridente, ma ci ha lasciato comunque la sorpresa e anche il gusto della sorpresa, perché quello che troveranno di là sarà infinitamente superiore a quello che possiamo immaginarci. Poi ci sono anche rivelazioni private, esperienze mistiche, descrizioni che attraverso i santi sono venute, non siamo obbligati a crederci, possono essere di aiuto, possono essere, così come ci sono avvertimenti, e pensiamo anche solo alle apparizioni di Fatima o altre cose, e tutto va valutato sempre con l'occhio vigile della tradizione e della Chiesa, perché non possiamo metterci a fantasticare da soli. Ecco, vedete che qui siamo verso gli ultimi articoli del Credo, ho finito per oggi questa prima parte, e c'è tanto materiale anche qui. Se uno pensa che quando va a messa nel credo in poche parole riassume tutto questo, insomma, c'è del peso da mettere sulla bilancia, insomma, no? Al tempo stesso dedicare un po' di tempo per rendersene conto e approfondire è quello che ci siamo proposti di fare, pur con tutti i nostri limiti, ma anche con il vantaggio di poter essere insieme, di poter rifletterci insieme per darci una mano. Ecco. Nella catena delle cause, è facile fermarsi a quelle che sono le cause più vicine agli effetti che riscontriamo, le cause più prossime, e accontentarsi di tamponare le falle, cioè di cercare di dare risposte in relazione a quelle cause. Quindi sono terapie antisintomatiche. Sì, c'è una complicità in fondo, perché, diciamo, siccome tutti, mentre in un'altra epoca della storia bene o male, pur con tutti i limiti, però c'era un quadro culturale cristiano che faceva da base comune a tutti. Adesso la base comune a tutti è tendenzialmente anticristiana o coperta di indifferenza, e questo complica le cose, cioè è un modo rinnovato di ripetere il peccato originale e di ostinarsi su quello. Il problema è che questo ormai lo sappiamo, è la condizione storica della nostra epoca e bisogna affrontarla per quello che è. Affrontandola per quello che è, o ci si aiuta a riprendere in mano una lettura meno superficiale che va alle cause sempre più profonde, sempre più originarie, e quindi va anche a quella risposta fondamentale che è Cristo, che ti permette anche di ripercorrere la catena di tutte le cause intermedie, perché non è che adesso se tu sei morto di fame ti basta pensare a Gesù Cristo per non avere fame. Ai grandi mistici può anche essere bastato, ma normalmente, però se ti fai da mangiare te lo fai perché c'è una ragione per vivere, altrimenti, cioè, come diceva il cardinale Bifi, che aveva sempre delle immagini ironiche, dice mangiare un buon piatto di lasagna o di maccheroni pensando che dietro c'è tutto il cristianesimo dà più soddisfazione che non mangiarlo pensando che tutto finisce nel nulla, insomma, no? Per cui è un modo simpatico però di dire così. Noi oggi ci aiutiamo a ragionare in questa maniera e per quanto è possibile cerchiamo di aiutare anche gli altri a fare questo. Certamente è il compito della Chiesa quello di sfidare chi la pensa diversamente, fargli toccare con mano che le cose funzionano in una maniera più seria. Ci sono momenti in cui la Chiesa l'ha saputo fare meglio, momenti in cui gli uomini di Chiesa, per i loro limiti e anche i loro errori, i loro peccati, sono meno in grado di farlo, magari si allineano di più all'andazzo delle ideologie del mondo, e vabbè, fa parte della croce anche questa roba qua, ci tocca portarne il peso, noi però lavoriamo in una direzione diversa. A noi interessa la verità, interessa la verità della vita, dopodiché ognuno fa quello che può, il resto lo deve fare il nostro Signore, perché questa è la domanda che abbiamo tutti, non è quello il problema, come si fa in una situazione come questa? Ma da un lato era previsto, l'apostasia nella Chiesa era prevista fino da San Paolo, fino dagli inizi del Nuovo Testamento e implicitamente anche profetizzate implicitamente anche nei profeti, anche prima. E quindi, nella misura in cui qualcosa è previsto, vuol dire che nel piano di Dio è previsto anche il rimedio, è previsto anche un esito, non so se rendo l'idea. Quindi, da un certo punto di vista, la prima cosa è sicuramente la preghiera, la fede e la preghiera. Perché quando da soli ci rendiamo conto di non essere in grado di fare più di tanto, tocca a Dio. Cioè, noi possiamo fare l'impossibile, però la prima cosa da fare è chiedere a Lui di esercitare la sua onnipotenza. Cioè, va bene, noi facciamo tutto quello che possiamo, se tu permetti che la situazione sia questa, adesso tocca a te. Cioè, non siamo noi salvatori del mondo e della storia da soli. Abbiamo in mano degli strumenti e ci sono epoche in cui l'attivismo prevale ed epoche in cui si impara a pregare e si prega di più e meglio. Si inventano i modi e ognuno ha i suoi modi, ha i suoi tempi. Da vecchi magari ci si sveglia prima e si prega di notte come fanno le claustrali, oppure ci sono altri momenti, ognuno inventa il suo modo e il suo modo gli viene suggerito dal cielo. Questa è la priorità. In un momento come questo i monasteri di clausura sono lo strumento più potente e più efficace che ci possa essere dato, perché attraverso la fede e la preghiera si spostano le montagne, prima cosa. Seconda cosa, si domanda anche a Dio di abbreviare i tempi, di venire. Vieni, Signore Gesù. Siamo al culmine della storia, forse, non sappiamo se e quando siamo veramente agli ultimi tempi, però se abbrevi i tempi ci fai un piacere. Nessuno di noi ragiona così, nessuno ha voglia della fine del mondo, perché non siamo cristiani. I primi cristiani si aspettavano la fine del mondo da un momento all'altro. Cioè, questo mondo transitorio non ci basta. Allora bussiamo alla porta e gli diciamo, vieni Signore Gesù, abbrevia i tempi. E la Madonna è l'esemplare dei tempi abbreviati, perché la Madonna ha avuto per prima tutti i benefici della redenzione, è stata esentata dal peccato originale, è colei che anticipa i tempi, è colei che a Cana anticipa i tempi del primo miracolo di Gesù, quindi anche qui la preghiera mariana, prendere in mano il rosario, questo è il primo aspetto secondo me. Naturalmente parlo per la mia esperienza, può esserci un altro che dice il contrario, va bene, mettetevi a confronto, ognuno identifica la sua strada. E pensiamo a cosa potevano fare nei lager sovietici o sotto il nazismo quando erano privi di libertà, però la libertà interiore ce l'avevano e uno dentro di sé poteva tenere un rapporto con Dio nella preghiera, non gli si era permesso di fare altro. Ah, lì se non hai imparato a pregare salti per aria. Quindi la seconda cosa è fare tutto ciò che è umanamente possibile, questo sì, perché se Dio mi mette in certe condizioni mi dà anche degli strumenti. Pensate a cos'era il Samizdat sotto il regime sovietico, non potevano comunicare in nessun modo. Noi adesso abbiamo internet, finché ce la lasciano abbiamo ancora dei canali, riusciamo a fare degli incontri come questi, stando ognuno a casa sua e roba del genere. Non ce l'hai? E che cosa facevano? Prendevano dei pezzetti di carta, scrivevano e si comunicavano le cose preziose, le cose importanti, ognuno le ricopiava, se le passavano. Cioè ci vuole anche la fantasia e il coraggio di inventare. La scuola funziona male? In certi posti mettono su le scuole parentali. Addirittura c'è chi si prepara alla soppressione anche di queste e trovare altri canali. Cioè qui bisogna avere anche il coraggio dell'inventiva. Naturalmente tutto parte non dalla propria presunzione di onnipotenza, ma dalla fede e dalla ragione. Poi le persone che si incontrano, beh, certo si prega per loro, ma c'è anche una disponibilità da avere, perché poi a me capitò anni fa, molti anni fa, ma quindi una situazione molto migliore di questa, che un mio collega mi disse, aveva una situazione familiare molto problematica, e mi disse, senti, io devo parlare con te, perché se non parlo con te non so a chi parlare, perché tutti mi rispondono con delle banalità. E non era uno che andava in chiesa, ha cominciato dopo ad andarci. Ecco, quindi ognuno di noi in qualche modo poi è conosciuto per quello che è, per quello che crede, per quello che vive. E quando la domanda si fa stringente per alcuni, sanno che ci sei e che Cristo si può rendere utile anche attraverso di te, presente anche attraverso di te. Dice, è poco, non basta, è tutto quello che si può fare. Il resto lo deve fare il Signore, cioè il Signore va anche messo alle strette, no? E dice, la famosa preghiera del memorare, dice, ma non si è mai sentito dire che chi è ricorso a te sia rimasto a piedi, quindi sbrigati, cioè, la preghiera autorevole, no? Che ha il coraggio di chiedere. E poi ci si può associare, anche piccoli gruppi, bene, non si riescono più a fare movimenti giganteschi perché ti segano subito, o comunque quelli che ci sono si liquefanno dopo un po' perché ci sono compromessi per mille ragioni, eccetera, perché vengono mille carismi e quello che è, va bene, siamo in pochi, ci aiutiamo per quelli che siamo. Poi se il numero si può allargare, va bene, tanto meglio, ma... E anche questo è una modalità concreta, no? Quel poco che facciamo, c'è chi fa cose più in grande, più in piccolo, chi ha un carisma ti mette su una comunità di recupero dei ragazzi o di aiuto alle famiglie, quello che è. Sono cose che si vedono poco, ma più ce ne sono e più sono sono utili, sono operanti, sono operativi, no? Anche perché, e finisco, tutto il resto prima o poi si sgretola. Cioè tutti i grandi potentati, i grandi sistemi, i grandi cose, prima o poi, anche perché oggi siamo in una situazione in cui, come dire, i grandi poteri prima o poi si fanno la guerra tra di loro, si distruggono tra di loro. Certo, è una bella seccatura trovarcisi dentro. Vabbè, è la condizione che siamo chiamati a vivere, c'è poco da fare, insomma. Certo, uno vorrebbe poter fare molto di più, vorrebbe poter ottenere molto di più. È qui che si vede se hai la fede, perché se hai la fede, con la preghiera e con la fede sposti le montagne. Quindi è anche una prova per noi, è anche una sollecitazione per noi. Poi altre cose forse ci sarà qualcun altro più brillante di me che in questo momento le può suggerire, e lui le può suggerire. Cioè, non è che io dico quello che mi viene, non è che... Non siamo ancora in paradiso, mettiamocelo in testa. Cioè uno avrebbe voglia di avere il paradiso terrestre già bello e scodellato. Non siamo in paradiso, siamo in una situazione di natura scivolata. Dicevano gli antichi, status naturae lapse. La nostra natura umana è scivolata sulla buccia di banana e quindi si è fatta male, si è rotta le ossa, si è ammalata, si è... La redenzione c'è, la redenzione è accessibile, la redenzione è l'inizio, qui sperimentiamo l'inizio e siamo orientati verso il compimento, altrimenti... Diceva Giovanni Paolo II, quando venne a Bologna la prima volta alla Montagnola, alla messa della Montagnola, disse ai compagni che c'erano lì, dice, non siamo nel mondo per sistemarci nel mondo e per sistemare il mondo. Sistemiamo tutto quello che si può, ma sappiamo che non basta. E dice, ma è fatica? Sì, è fatica. Don Giussani raccontava una volta che ci andò una ragazza a dire, Giussani, io, Don Giussani, faccio fatica. E lui le rispose, falla. Cioè, come dire, fatti carico della situazione. Tutto il resto prima o poi si sbriciolerà, c'è poco da fare. Questo è una legge della storia, tutto ciò che non poggia sul fondamento è come la casa costruita sulla sabbia. Si tratta solo di aspettare, in questo senso. E aspettare con quell'operosità che poi abbiamo appena detto.